Ciao, io sono Francesco Bersani e questo è il podcast di Marketing Semplice, il sistema per far crescere e prosperare la tua azienda.
E questa è la puntata numero 6262 di Marketing Semplice, il podcast dedicato al marketing spiegato in modo semplice, senza troppi giri di parole e che va dritto al punto. Io sono Alessio Beltrami, ma la mia presenza qui non avrebbe senso senza il presidente, il fondatore, l'ideatore di Marketing Semplice. Sto parlando dell'unico e inimitabile Francesco Bersani. Buongiorno Francesco e benvenuto.
Buongiorno Alessio, bentornato e bentornato grandissimo a tutti gli amici che a gran voce ci chiedevano di tornare. Tra le altre cose devo registrare il fatto che tu con una certa presupponenza e arroganza hai iniziato la puntata come se tu avessi regolarmente continuato a trasmettere tutte le puntate, mentre ti ricordo che l'ultima è del 26 maggio, quindi certo. Aperta e chiusa parentesi, cazziata fatta. Non sapete quanto mi è costata questa cosa di doverlo far, di dover far ritornare Alessio, mi è costato un occhio della testa, ma avevamo promesso di fare 100 puntate e quindi queste 100 s'addano fare.
Dal 26 maggio ad oggi abbiamo fatto un weekend lungo, riposante. Io ringrazio tutti anche sul gruppo di Marketing Semplice, tutti quanti hanno millantato di ospitarmi a pranzo e nessuno mi ha ospitato da nessuna parte, ma cercherò di stare calmo.
Ma dillo che tu sei stato impegnato ad andare a fare i pranzi da tutti quanti gli ascoltatori e quindi ti sei liberato solo adesso, diciamolo dai, siccome sono così tanti. Allora ti sei libero. Ma di che cosa parliamo oggi, Alessio? In genere, lo dico io.
Lo dici tu. Allora dillo tu, scusa.
Era una domanda retorica.
Retorica, non era da rispondere.
Cioè,
okay.
Fatte una domanda e datte una risposta. Okay? Poi tante domande tu dovresti fartele, ma secondo me è evidente che non te le fai certe domande. Ma non parliamo di questo.
Capisci.
Allora, stranamente, ragazzi, ieri, ovviamente se io non avessi sollevato il problema, noi saremmo arrivati qui in puntata senza sapere di cosa cacchio parlare. E invece ieri decidiamo l'argomento e stranamente Alessio ha avuto una bella idea. Quindi la puntata di oggi è condividere a braccio, non perché non volevamo preparare la puntata, no, perché a braccio viene meglio, ok?
Certo.
Detta a braccio o a culo di gatto, dipende dalla regione, insomma, dove ti trovi in Italia. Quindi oggi condivideremo come noi creiamo i contenuti. Quindi all'atto pratico condivideremo strategie, tecniche, strumenti che utilizziamo.
Sì, dove li copiamo anche, ad esempio.
A chi li copiamo, soprattutto.
A chi li copiamo.
Francesco, così potete copiare anche.
Stai buono su queste tematiche, che sai che sei già, lì.
È vero. C'ho diverse denunce perché dicono che copio.
Bene, allora io prima di argomento tosto, perché ha direttamente a che fare un po' col mio focus, ma in realtà ha a che fare col focus di ogni persona che vuole fare marketing online e anche offline.
Allora serve solo il content marketing, è arrivato, serve solo il content marketing, non fate nient'altro, solo content marketing. No, è fondamentale, è vero.
E comunque la capacità di produrre contenuti, al di là del fatto che si faccia o meno content marketing, ogni azione di marketing si basa su un contenuto, quindi è vitale.
Prima anche una pubblicità, se vogliamo, certo, si basa su un contenuto.
Assolutamente. Prima di entrare
mi colpisse un meteorite, se meteorite. Sto dicendo una stupidaggine.
Bravo Francesco. diamo tutti i contatti.
Bravo. Scusa, ma ero emozionato, quindi prendere dai, sai, vederti così.
Adesso mettiti lì buono un attimo nell'angolo per 2 minuti, mangia quella banana che hai lì sul tavolo e poi riprendiamo tranquilli. Il gruppo Facebook, lo abbiamo citato prima.
E tu mangia delle noccioline.
A quanto siamo, Francesco, nel gruppo Facebook?
Oddio, siamo a 1600 e passa, te lo dico precisamente.
Togliendo quelli che hai comprato
Se tolgo quelli che abbiamo comprato, che ho comprato
42,
1601.
Complimenti. Allora, gruppo Facebook di Marketing Semplice lo trovate cercando su Facebook Marketing Semplice, oppure il sito di Marketing Semplice, il blog, dove ci sono anche un sacco di risorse da scaricare, marketingsemplice.com. È molto semplice. .it, scusate, io beh, comunque così nella fiducia andavo, è .com o .it, ma vogliamo essere almeno preparati su un dominio da dare? Quando
allora, in realtà è tutte e due, però il dominio allora, principale è il .it.
E poi mi chiedono perché non ci sono dal 26 maggio. Allora,
ci sarà un motivo.
Dicevo, marketingsemplice.it, dove ci sono tantissime risorse, è mandatorio iscriversi alla newsletter e quindi questi sono i riferimenti. Detto questo,
scusa Alessio, mandatorio, puoi spiegarmi cosa?
Mandatorio vuol dire obbligatorio.
Ah, okay.
Francesco, no. So che è una parte del
scenario. È quel giorno io a scuola non c'ero quando l'hanno spiegato.
Lo so, neanche gli altri se per quello c'eri. Comunque, io inizierei subito dritto. Hai mangiato la banana? Possiamo iniziare?
No, non mi serve la banana.
Tra l'altro, scusa, era anche un po' matura, mi sembra di aver visto.
Oh, ma scusa, ma i fatti tuoi, io non ho capito. Poi bisogna parlare delle banane mie. Ma guarda un
allora,
po' questo.
Francesco aveva proposto di registrare video questa puntata, che diceva, ma perché non la mettiamo in video e poi la mandiamo online? Ho detto, ma Francesco, sono qua in una situazione un po' accampata. Poi mi scappa l'occhio e vedo che ha lì un piatto con degli avanzi della cena, non di ieri,
ma
di tre
non
giorni
è vero.
Fa. Una banana in stato di maturazione avanzato. Dico, scusami Francesco, ma era questo il video che volevi fare per quest'oggi? Chiuso l'argomento, video, altro contenuto fondamentale. Qui sarebbe potremmo aprire tutta un'altra riflessione su come da una forma di contenuto se ne possa tirare fuori un altro. In effetti l'idea di Francesco era perfettamente azzeccata. È un po' quello che ha fatto, vi consiglio la puntata, perché lui, come sapete, è timido, con l'intervista che hai fatto a Marco De Veglia, che si trova sul podcast di Web Marketing Immobiliare.
Sì.
Dove è stato registrato anche il video, ottima occasione per avere sia la traccia su iTunes che la traccia video integrale su YouTube.
In realtà ti racconto l'aneddoto, non eravamo partiti con il video, nel senso sì, ho pensato lo registro così, giusto perché c'ho un ospite di un certo livello, allora mi piace comunque anche mantenerla. Poi ho visto che andava bene, ho chiesto l'autorizzazione a lui che andava bene e in effetti è stato un bel contenuto. È come se tu avessi con una fava ci prendi due piccioni, no? Cioè hai creato due contenuti alla fine, perché le persone che lo vedono su YouTube, ad esempio, non è detto che siano le stesse che lo ascoltano in podcast, o meglio, c'è chi addirittura poi comunque se lo ripassa magari vedendolo anche in formato video. Quindi cambiando il formato possiamo dire che alla fine è come se tu creassi un contenuto nuovo. Quindi se si ha la possibilità, ecco, nel creare contenuti, e questo è un esempio di una strategia che utilizziamo, cercare di ottimizzare magari sfruttando diversi formati. Quando fai un'intervista come questa, un podcast, puoi fare contemporaneamente il formato audio e video e magari poi ci tiri fuori pure la trascrizione e ci fai un articolo.
Assolutamente, no, ma è vero, è come avere un altro contenuto, altra piattaforma, a parte anche le percezioni sensoriali di un video. In quel caso intervistavi Marco De Veglia, c'erano i vostri due faccioni, in cui la comunicazione a quel punto non è più solo verbale.
Certo, sì, è un altro impatto, chiaramente.
Tra l'altro, intervista molto interessante, Marco non è una persona che è così facile da trovare ovunque intervistato, cioè, quindi c'è anche un po' di scarsità, no, sulla sua presenza online, sulla sua presenza online in video intendo e anche in audio. Quindi da questo punto di vista era doppiamente interessante. Chiuso quindi la
no,
parentesi.
Ma chiudiamo la parentesi con il fatto che di Marco è l'esperto in Italia di riferimento del posizionamento, di brand positioning. Ci dovremmo fare una puntata perché mi sembra che non l'abbiamo mai fatta, sempre ad aspettare magari di invitare Marco, ma non mi sembra che ne abbiamo mai parlato, giusto Alessio?
No, infatti.
La cosa interessante è stata fare una sperimentazione, perché già se tu chiedi a un imprenditore cos'è il brand positioning non lo sa, mediamente non lo sa, figurati nel settore immobiliare. Quindi si è parlato di applicazione del posizionamento di un brand nel settore immobiliare, quindi al di là del fatto che uno si occupi di immobiliare o meno, credo che possa essere interessante perché risolve la problematica dell'applicazione del posizionamento in un mercato locale, che è diverso dal posizionamento in un mercato nazionale o internazionale, che è quello che fanno i grandi brand. Chiusa parentesi.
È vero, è vero. Andiamo però magari a quelli che sono i contenuti un po' più terra terra, ma no, non per questo meno nobili, cioè quindi la parola scritta, che è una cosa su cui, confrontandomi con te, è emerso che poi le persone ci fanno sempre le stesse domande. Cioè l'interrogativo, ma non sto parlando di persone lontane dal marketing, l'interrogativo di persone che lavorano nel nostro settore, non si occupano di produrre contenuti, ma si occupano di fare web marketing, è... Adesso ne tiro fuori alcune, poi tu aggiungile in coda, Francesco. Sì. Dove trovi il tempo?
Sì, ma me lo segno, non vi preoccupate. Vai.
Dove trovi il tempo per fare tutti questi contenuti? Come fai a scrivere così che io non riesco, mi metto lì e non... Dove trovi le idee? Come hai fatto a creare una cosa del genere? Cioè, l'idea che sia possibile... è fattibile, perché insomma, se parliamoci chiaro, lo facciamo io, Francesco, e anche tanti altri, non è che siamo gli unici,
quindi se lo facciamo noi, veramente chiunque
soglia,
è in grado di
la
farlo.
Soglia è bassa e di lavoro non siamo degli scrittori. Quell'idea però, quando uno si trova di fronte a un articolo magari di qualche migliaia di parole, rimane un attimino come dire sconfortato, perché dice: ma come si fa a fare una roba di questo tipo? Ma io devo lavorare. Ecco, Francesco, questa è un'altra. Ma io devo lavorare.
Ma io per lavoro non faccio mica il web con la U, web marketer.
Ma di fatto
CH marketer.
La verità è che, volendo proprio analizzare la cosa, né io né te di lavoro ci occupiamo di fare, cioè, i contenuti sono il marketing del nostro lavoro. Il nostro lavoro poi è un altro, cioè, quindi noi potremmo fare il carrozziere o un'altra cosa, semplicemente generare quei contenuti ci aiuta a far entrare i clienti in carrozzeria o a far entrare i clienti in ufficio da noi, a fare in modo che arrivino da noi. Chiuso per dire che,
diciamo, l'entrata diretta proviene dal fatto che noi quelle cose le facciamo per i nostri clienti, non per noi, diciamo.
Esatto, va
diretta bene. Ma c'è un'entrata indiretta che viene se te lo fai per te, e quindi poi vabbè, questo è il lavoro del content marketing.
È vero,
ecco, è quello il freno. Cioè, il freno è che tu intanto sai che ti devi smazzare, dedicare del tempo a una cosa che non puoi poi staccare la fattura a qualcuno. Cioè, tu devi dedicare quel tempo a creare una cosa che non si sa se poi forse ti porterà un risultato. E questa è la cosa che probabilmente frena molto le persone a sbattersi, a creare contenuti. Sicuramente questo è uno dei grandi ostacoli.
Sicuramente questo. E poi, diciamo, nonostante in questa puntata cerchiamo di condividere un po' di approcci che ci hanno fatto risparmiare tempo, un po' di strumenti che ci hanno fatto risparmiare tempo, un po' di tecniche che ci hanno fatto risparmiare tempo, potete fare tutto il risparmio che volete.
Un po' di siti che abbiamo copiato.
Beh, chiaro, però del tempo bisogna utilizzarlo, e questa è una roba che non piace. Cioè, nel senso,
certo,
si può fare tutto.
Ma io devo lavorare.
Vabbè, Francesco.
Io devo lavorare. Se vuoi lavorare, questo ti serve per lavorare.
È vero, perché poi vedi che ne so, il tuo concorrente che ha una montagna di contenuti, che ha delle guide, eccetera, eccetera, e quindi dice: beh,
e magari gli mettono pure like gli articoli che scrive.
Addirittura.
Pensa, condivido.
Anch'io vorrei fare, però non è così semplice. Vabbè, non so se di quegli interrogativi molto comuni, molto banali, però insomma anche legittimi a un certo punto, perché uno che non ha mai fatto sta roba qua se lo chiede, giusto? Dove trovi il tempo, come fai? Ne vuoi aggiungere?
È vero. Ma penso è quello che ci siamo chiesti pure noi, no?
Insomma, io me lo chiedo io stesso quando vedo alcuni professionisti molto bravi
è vero.
Magari fanno un lavoro monumentale, dico: cavolo.
Cioè, e non lo comunicano.
Già produco tanta roba, ma questi, cioè, come hanno fatto a creare tutta sta roba qua e a buttarla fuori? Ecco, perché poi
contrario.
Lo fai. Ecco, poi c'è anche l'altro caso, quello su cui tu hai commentato. Chiaramente gente che ne avrebbe di roba da dire, che potrebbe riempire volumi interi di enciclopedie, ma non lo comunica e quindi se la racconta da solo, e poi vive una grande frustrazione. No, volevo chiederti se a quelle domande...
E muore, diciamo.
E muore, alla fine sì. Molto comune, molto banali, ce ne sono altre che ti vengono in mente, che ti hanno fatto, oppure sono quelle, il tempo, come
sì,
fa?
Un'altra è: come fai a scrivere articoli così lunghi? E questo, okay. è una domanda che ti fanno poi colleghi anche, cioè non, magari anche addetti ai lavori, non direttamente che fanno content marketing, però si chiedono: ma come cavolo fai? Allora, sicuramente nessuno nasce imparato. E l'unico modo, magari sì, c'è un'attitudine, non neghiamo, cioè è chiaro che magari c'è chi è più portato a fare una cosa che un'altra, chi è più portato a parlare in video, chi è più portato a scrivere articoli, ma di certo l'unico modo per sviluppare questa abilità e riuscire a scrivere di più con lo stesso tempo, addirittura in meno tempo, è una cosa che acquisisci solo facendo. Cioè, facendo, cioè con costanza tu ti metti lì e scrivi. Poi, ad essere sinceri, Alessio, diciamoci la verità, noi non rispettiamo il comandamento della costanza al 100%, perché ci sono dei periodi, proprio perché dobbiamo lavorare anche, che non riusciamo ad essere costanti. Vedi che cosa è successo con il podcast, no? C'è stato un blocco dopo 62 puntate di 3 mesi?
Sì.
No, poi succede, allora, ma non tanto maggio, perché mancava tempo. Allora, sicuramente c'è stato, che succede? C'è un momento in cui sei veramente inflazionato di lavoro e non ce la fai più. Poi diventa un'abitudine non farlo, perché il tempo l'avremmo trovato, però è diventata un'abitudine poi non farlo. E quindi tante volte veramente è proprio creare l'abitudine giusta. Quindi veramente per creare un contenuto, ora, non per forza deve essere scritto. Io posso anche dedicare solo 2 ore a settimana. È un'abitudine, cioè 2 ore si trovano.
È vero.
Perché tanto, chiediamoci quante ore buttiamo con il nostro telefonino. Ore che non sono produttive, o a giocare ai videogame, o a rispondere su... Mamma, su WhatsApp, veramente. Penso che ci fa perdere una caterba di tempo. Mi devo disiscrivere da una chat che veramente... Non ve la raccomando, dove c'è
bellissima,
anche Alessia.
Bellissima questa cosa dell'abitudine.
Eh sì, l'ho detta io.
Perché ha a che fare intanto con le tematiche che tratta il nostro amico Luca Mazzucchelli, o che tratta anche Andrea Giulio Dori, quindi sul procrastinare.
È vero.
E su questo avevo pensato di parlare di un po' di cose. Una non mi era venuta in mente, me l'hai fatta venire tu in mente adesso con le abitudini. Io dal 25 maggio, data del nostro ultimo podcast, pensa un po', Francesco, dal 25 maggio tutte le mattine produco una nota audio per il mio canale Telegram. È vero? 2 minuti di nota audio.
No, pensavo stavi parlando del fatto, poi lo diciamo.
Sì,
dell'altra cosa. Okay.
Dell'altra cosa. No. Dal 25 maggio tutte le sante mattine ho registrato una nota audio di 2-3 minuti sul mio canale Telegram. Mettiamo poi il link magari del canale Telegram.
E c'è qualcuno pure che la sente?
Sono in 500 che la sentono.
500 pazzi, guarda.
500 cristiani. Ho chiesto proprio l'orientamento religioso per dire cristiani.
Cioè, accetti solo cristiani?
Mi è venuto in mente questo, sul discorso della costanza. Questa abitudine che io faccio la mattina tra le 7 e le 8, quindi cosa faccio? Leggo un articolo di content marketing di quelli che mi interessano. E lo commento in 2 minuti, do il link, dico se volete lo potete approfondire qua, ma in buona sostanza oggi Neil Patel dice questa roba qua e lo commento in 2 minuti. Ecco, questa attività che potrebbe sembrare, insomma, dopo un po' di tempo dici ma come fai sempre eccetera, adesso è diventata automatica proprio perché parte di un'abitudine. E se ci pensiamo, 2 minuti ogni mattina, perché è questo il tempo, cioè tutti li hanno, volevo sottoporre questo interrogativo, perché quando parlo del canale Telegram mi viene sempre in mente, pensate cosa vuol dire avere la vostra voce nelle orecchie di 500 clienti ogni giorno che ascoltano una nota audio dove voi spiegate qualcosa. Pensate come si accorciano le distanze. Ecco, questa è una forma di contenuto che a me è venuta in mente, ad esempio, ragionando sui canali Telegram che non mi piacevano in generale, perché lavorano tutti su bot, su automazioni, quindi in automatico il bot prende una notizia, la repubblica, qua e là. Ho detto no, devo fare qualcosa di personale. Allora ho messo insieme, così qua entriamo un po' in attitudine, fare ciò che ti viene semplice fare, ho messo insieme una cosa che mi veniva molto semplice fare, parlare, registrare le note audio, con Francesco ci mandiamo tante note audio su WhatsApp, eccetera, registrare note audio e aggiornarmi.
Infatti io so che per questo motivo sono migrati tutti gli uccelli che stavano nel quartiere tuo, che
tu sì.
Sembra dinderrecchi di ste povere bestie, citazione. Dice tu lo sai, la migrazione è nata per San Francesco, che stava sempre a parlare agli uccelli, e questi poi sono migrati perché non
sono
ce
migrati.
La facevano più.
Grazie della citazione storica e evoluzionistica anche sulla specie. Però cosa ho fatto? Ho messo insieme una roba che a me veniva naturale, magari ad altri, cioè ci sono persone a cui viene molto naturale scrivere o fare un video o fare altre cose. Io ho detto, a me questa cosa, cioè, viene sempre buona alla prima, registrare questi 2 minuti. Gli articoli la mattina li leggo comunque, perché li leggo per i fatti miei, perché vedo un po' di aggiornamenti da Google Alert che hanno a che fare con content marketing, ma sai, perché non facciamo sta roba e io ho un contenuto fresco ogni giorno a sforzo zero? Chiaro che scrivere ogni giorno un articolo da 2000 parole mi costa un altro tipo di impegno, e infatti non lo faccio. Però
bello il commentino, un po' l'idea che a me piace tantissimo dei 100 secondi di Enrico Mentana, no?
Ah, okay.
È bellissima, cioè alla fine è quella l'idea, cioè ogni giorno, non so se lo fa più volte, addirittura più volte al giorno se non sbaglio.
Sicuramente, anche perché lui parla dalla mattina alla sera, quindi loro devono solo prendere 100 secondi dei suoi, no, non mi ricordo dov'è, per radio o in TV, non mi ricordo.
Per radio, su RDS. Okay. È bellissima questa cosa, cioè tu veramente in quei 100 secondi però sono fatti così bene che sicuramente c'è un lavoro dietro, sai...
Il
lavoro di sintesi è la cosa più difficile probabilmente,
è chiaro.
Però sono sicuro che se i tuoi concorrenti non lo fanno, già quello che stai facendo adesso, nel senso, anche se non devi stare lì una giornata a lavorarci per quei 2 minuti e dici quello che ti viene, sicuramente dici qualcosa di interessante ed è una cosa buona che stai facendo.
Beh, non solo Francesco, qui entriamo nella costanza della produzione di contenuti e nel miglioramento.
E nell'abitudine.
Nell'abitudine, come si diventa bravi a produrre contenuti? Facendoli. Cioè, se io riascolto la prima nota audio che ho fatto il 25 maggio, quando decisi di abbandonare questo podcast per 3 mesi...
Ma guarda, no ragazzi, vi devo dire una cosa, stranamente, allora, per 3 mesi ha pubblicato, sempre tende i ricchi di sti poveri cristiani, sta nota audio su Instagram. E stranamente, dalle 20 puntate che aveva sul suo podcast Content Marketing Italia, ora si trova a 62, che è esattamente il numero di questa puntata. Un caso,
Francesco?
Io non credo.
Resti indietro, non sei neanche in classifica col tuo podcast tarocco di Marketing Semplice. Tra l'altro, Marketing Semplice in questi 3 mesi, nonostante non abbia prodotto contenuti, è sempre restato in top 10. Oggi era quinto, sesto, non mi ricordo.
L'altro giorno secondo.
L'altro giorno era meno uno. Comunque, diciamo, sempre in cima. No, dicevo che quindi la capacità di visto che tu parli di Mentana, dici molto bravo, e sicuramente è il suo lavoro, ha anche 30 anni di esperienza a fare questa roba,
sì.
Ma io ho visto in 3 mesi, tutte le mattine registrando 2 minuti di audio, dei meccanismi nella tua testa scattano su come gestire questi 2 minuti. Cioè, delle cose le impari. E quindi come si può diventare molto bravi? Facendo, e questo è un grande vantaggio.
Ti aggiorno sulla classifica, nonostante il tuo boicottaggio, Marketing Semplice nella categoria affari di iTunes è sesto, mentre, scusa che devo andare a trovare Content Marketing Italia, ci vuole un po' perché devo scendere parecchio,
che ironia,
è 17esimo e porta pure sfiga oltretutto, va bene, andiamo avanti. Tra le altre cose, Web Marketing Immobiliare, l'altro mio podcast, è 24esimo,
a tutto lui, ragazzi,
meditate.
Adesso capite perché per 3 mesi non sono venuto in puntata, perché è tutto un parlarsi addosso, ho detto, ho fatto, quando non mi fa vedere i titoli del judo, delle sue gare della
casa. Ma quale judo?
Delle arti marziali che fai,
Taekwondo.
Ero campione regionale, ero campione del
mondo. Vale.
Vabbè, comunque Francesco, io credo che gli ascoltatori siano interessati a capire come si creano contenuti. E quindi resterei focalizzato su questo. Poi del resto parliamo in un'altra.
Poi degli affari tuoi, allora non gliene frega niente adesso.
L'autocelebrazione di Francesco Bressani, tematica del prossimo podcast che registreremo insieme, nel senso fisicamente.
È vero, annunciamo.
Annunciamo.
Quindi martedì prossimo io mi recherò al nord, quindi all'estero. A proposito, devo ricordarmi di aggiornare il passaporto, se no non mi fanno passare.
Bravo.
Infatti sono 10 giorni che non vado al mare, per schiarirmi un po', sennò poi diventa ancora
bravissimo,
più problematica la cosa. Io andrò a Milano per la cena PR ne abbiamo, così sì,
a cena, non potevi cenare a Terracina?
Mi hanno invitato alla cena, andiamo alla cena PR ne abbiamo, ciao Gerardo, e con l'occasione registrerò un podcast con Alessio a casa sua, ragazzi. Quindi se non torno più, chiamate la polizia, fate qualcosa perché sicuramente ha combinato.
A parte che volevo dire
all'estero.
Che tu, come accade in Benvenuti al Sud, vieni su a Milano e ti accampi a casa mia. Cioè, al podcast è passato a dire: posso fermarmi lì a dormire, magari mi fermo qualche giorno, poi vediamo, devo organizzare un paio
poi
di
non
cose.
Torno più.
E improvvisamente ci ritroveremo a marzo 2018
con tutta la famiglia mia, i parenti,
e vive ancora qua e non se n'è ancora andato. Vabbè, chiudiamo questa cosa qua.
Vitto e alloggio compreso, ma è garantito.
Quindi,
Alessio,
chiaro. Quindi la prossima puntata la registriamo fisicamente assieme, va bene. Invece Francesco, no,
lo faremo un video in quell'occasione, sì, dai.
Sì, okay. chiaramente.
Okay. Ma andiamo... credo che la gente non ne senta la mancanza di
no,
però. Però a noi che ce frega, cioè a noi...
Non stiamo parlando del video con
Marco Alessio, via. Poi metti che magari qualcuno ci casca, che insomma incontra l'interesse, noi il video lo facciamo.
Ma perché mettere dei limiti alla provvidenza? Bravo Francesco, mi piace.
Ma più che altro che qualcuno ci casca, più che altro se succede un miracolo, direi, un miracolo può sempre...
Certo.
C'è stato o miracolo e o miracolo, lo sai? Quello è o miracolo. Va bene, ma andiamo avanti, non parliamo di questo.
È difficile comunque, Francesco. La scrittura è invece, se è vero che il messaggio audio non fa per tutti o un video non fa per tutti perché ci inibisce da certi punti di vista, la scrittura però spaventa ancora di più sotto altri punti di vista. Il foglio bianco, cosa devo scrivere, è scritto giusto, verrò giudicato.
Io penso alcuni imprenditori preferirebbero buttarsi con il paracadute, magari che non l'hanno mai fatto, piuttosto che scrivere o andare in video. Questa è una paura molto, molto forte.
Molto
tipo,
forte.
Tipo la paura di quando ti dimentichi il codice del bancomat. Più o meno quella è. Cioè, quella paura là, capito?
Però volevo dire che, almeno parlo per me, giusto per chiarire le cose, nonostante mi occupo di contenuti, nonostante ne devo produrre tanti, ho fatto libri, ho fatto cose, eccetera, a me non piace scrivere, cioè non è che a me l'idea di mettermi lì e scrivere è proprio il sogno della mia vita. Ora, per questo ho elaborato tutta una serie di stratagemmi, di piccoli trucchetti per semplificarmi la vita. Il primo è molto semplice.
Io vedo i cinesi dietro di lui scrivere, comunque.
Scrivere.
Sì.
Infatti,
li sto vedendo.
Ho notato che le R sono tutte L nei miei testi, poi devo correggere.
Senti, sono 2 minuti che non frusti quello lì a destra. Dai una frustatina che non sta scrivendo abbastanza veloce.
No, allora, devo dire, per ciò che riguarda gli articoli, ad esempio, la cosa che mi è più difficile, la cosa che preferisco fare, perché mi ha semplificato molto la vita, è lavorare...
Andare alla SNAI.
In due fasi separate. La prima fase solitamente non avviene al computer, ma avviene sul telefono o dove mi trovo, eccetera, è proprio definire il concetto dell'idea e il suo sviluppo. Che bello, forse dovrei fare un articolo su spiegare come scrivere report veloci in PDF da far scaricare agli utenti e posso dargli queste 3 regolette. Ecco perché in quel concetto, in quell'embrione, c'è tutto quello che mi serve. Da lì si apre il mondo, in modo che io comincio a organizzare le idee attorno a questo.
Usi la tecnica, scrivi il titolo prima dell'articolo, giusto?
Scrivo,
cioè immagini il titolo dell'articolo.
Bravo. Allora, poi magari quel titolo lo modifico anche.
Succede sempre, certo. Però ti dai là l'ispirazione per andare avanti.
Bravo, voglio un riferimento chiaro e già comincio a dire, poi potrei parlare anche di questo, aggiungergli questo, magari mi viene già in mente se devo inserire un contributo video oppure fare un video dedicato a quella cosa, però è come se facessi tutto il mio progetto. Io non ho ancora scritto un tubo a questo punto, però mi chiarisco le idee, cioè quindi non inizio a scrivere finché queste idee non sono tutte chiare, e queste idee di solito me le appunto sul telefono, quindi me le appunto o in una bozza di Gmail, e ad oggi, giusto per darti un'idea,
strumenti avanzatissimi, ragazzi.
Sì, ho 1218 email in bozza. Oppure su Evernote, quando sono un po' più bravo, ma siccome Evernote mi richiede un passaggio in più per aprirlo, eccetera, a volte preferisco Gmail, però tanta roba la faccio.
Questo lo fai dal telefonino?
Tutto dal telefono. Dal computer difficilmente mi metto a fare questa cosa, perché quando sono al computer sono già in modalità di scrittura, e quindi lascio stare. Poi, se vogliamo, faccio un'altra riflessione che mi è venuta in mente adesso. È vero che sul telefono ci sono tutte le app di distrazione, WhatsApp, Facebook, eccetera, però devo dire che sono un po' più invadenti quando sono al computer. Quindi quando devo concentrarmi per tirar fuori un'idea, sai, sul telefono, se hai aperto la schermata di Gmail, dell'app di Gmail o di qualsiasi altra app su cui stai scrivendo, fondo, le altre sono sotto e non si vedono. Invece al computer hai aperto tutti i tuoi tab su Chrome o sul browser che usi e vedi le notifiche, ping, pong, eccetera.
È una bella YouPorn, tutti quei siti là, vabbè.
Tutti gli, è chiaro.
Devi stare attento quando fai, più attento quando fai gli screenshot, Alessio. Quelli più
li
attenzione.
Di solito su un'altra finestra con cui navigo in incognito. però... Francesco, me l'hai insegnato tu, se non vuoi farti beccare, ma hai spiegato la navigazione.
Certo. Soprattutto quando fai le ricerche, cioè le parole chiave che inserisci per trovare quei siti pure sono abbastanza imbarazzanti, Alessio. Ma non dovevamo parlare di questo, mi sembra.
No, infatti,
però ci siamo, non so se hai finito, è un assist, le parole chiave, perché quando hai bisogno di idee, Google... Il semplice Google, senza andare a trovare il keyword tool o altri strumenti per le parole chiave, ti può dare un aiuto con le ricerche correlate. Quindi tu, facendo una ricerca sul tuo tema che vuoi trattare o semplicemente partendo proprio dal tuo settore, delle idee vengono fuori perché ti dà gli argomenti correlati. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un argomento correlato di cui Google ti parla, c'è interesse su quel tema, vuol dire che c'è ricerca. Vero. E quindi un modo per scrivere un contenuto che incontrerà l'interesse delle persone è utilizzare, cioè, quelle parole che le persone cercano. Molto semplice, ma senza dover per forza poi utilizzare questo sistema, la cosa più facile da fare all'inizio credo sia, è anche quella più giusta, cioè meglio di te neanche Google conosce i tuoi clienti, no? Quindi le domande che ti fanno normalmente, le cose su cui hanno dubbi normalmente, le conversazioni che ti trovi a fare, i chiarimenti che ti trovi a dare, cioè partire da lì è un ottimo modo per creare un contenuto che alle persone piacerà e soprattutto un contenuto che tu ti sei trovato a dire a voce, probabilmente
un contenuto che conosci già,
cioè lo devi solo rimettere su schermo, non su carta, perché ormai non si scrive più su carta. E quindi questo può essere un ottimo sistema per trovare delle idee. Chiaramente un sistema ancora migliore, perché non puoi vivere alla giornata, quindi bisogna avere una visione un po' più ampia, un po' più a lungo termine, di almeno 6 mesi, dei temi che si vorranno trattare, soprattutto se sei all'inizio, cioè che si tratti di un blog, che si tratti della pagina Facebook, che si tratti della tua newsletter, perché va benissimo fare content anche attraverso la newsletter.
Hai voglia.
Avere un'idea dei temi che si tratteranno è buono, perché altrimenti rischi magari di parlare o sempre della stessa cosa o di accavallarti. Invece in questo modo riesci a distribuire meglio i contenuti e riesci a toccare tutti i punti di interesse, perché poi solo sperimentando riesci a capire poi qual è il formato, il tema che incontra di più l'interesse, e quindi cerchi di dare in pasto ai tuoi lettori, ascoltatori, teleascoltatori, i contenuti che gli piacciono di più, che è esattamente quello che fa Facebook con noi. Cioè Facebook a noi che cosa ci mostra? Le cose con cui interagiamo di più, quindi abbiamo dimostrato che ci piacciono di più. Quindi se ci piacciono i video, se guardiamo molto i video, ci mostra di più i video. Noi dovremmo fare così, cioè comportarci un po' come un algoritmo umano nei confronti dei nostri clienti. Algoritmo umano è bella, Alessio, devo ammettere.
Bella, questo è il titolo di un libro. E volevo dire...
Ma veramente?
Su quello che tu hai detto, pianificare, avere delle idee, fare un po' di dimensione.
Sì, locali. Non per forza che devi sapere che tale giorno scrivi, cioè, però almeno una visione d'insieme, no?
Su questo, siccome tutti noi abbiamo grande esperienza, ma... Nonostante tutte le informazioni sono nella nostra zucca, non sempre riusciamo ad accedervi.
Vero, entriamo più nel dettaglio, dai.
E per me è necessario, ad esempio, da questo punto di vista, tirare fuori tutte queste informazioni e poi metterle da qualche parte con un elenco appunti, come se, sì. Perché tu le hai lì, ma a volte ti passano per la testa, poi spariscono e tornano quando
vogliono. No, bisogna essere sempre pronti ad appuntare, o telefonino, o agendina, carta, perché sfuggono poi, con tutte le cose che abbiamo da fare, sfuggono le idee.
In modo da avere un po' una lista di idee che sono frutto della tua esperienza diretta e che poi torneranno a essere molto preziose. Problemi comuni, lamentele riscontrate, cioè avere tutta una serie di cose che dici, ah ecco, la vado a prendere qua. Tra l'altro quella lista, se voi notate, se facciamo un gioco molto semplice. Se adesso io e Francesco dicessimo: troviamo 10 idee per le prossime 10 puntate di Marketing Semplice.
Sì.
Faremo un po' fatica a trovarle.
Ma a trovarne due. A trovarne
e arriviamo a 10. Quando arriviamo a 10, quelle 10, rileggendole, sono il trampolino di lancio per trovarne delle altre. Sì. Perché tu sei entrato in un'ottica in cui proprio sei dentro al circuito, stai girando e le peschi molto più facilmente. Da zero è molto dura, perché quando hai quelle 10 davanti sei già proprio nella prospettiva
giusta. Mi ricorda un po', perché credo che sia una pubblicità subliminale questa, poi ne parliamo. Mi ricorda la parola riscrivi. Mi viene in mente la parola riscrivi. Cioè è più semplice migliorare un testo esistente piuttosto che partire dal foglio bianco, vero Alessio?
Decisamente. Queste sono le puntate di Marketing Semplice. La puntata 62 è la puntata di Marketing Semplice che in ragazzi, stiamo facendo la storia qua.
Stiamo facendo
un pezzo di storia. Okay.
La storia è l'apostrofo a storia.
Bravo. E la storia, quando non ci piace, possiamo riscriverla sempre. Ok? Anche da
dai, spiega cos'è riscrivi brevemente, poi magari ne parliamo anche dopo.
No, perché ha a che fare direttamente con i contenuti.
Vabbè, è un evento in cui insegni proprio a fare questo.
Allora, è un evento che ci sarà il 30 settembre a Milano, 30 settembre
2017.
Il sito di riferimento è semplice, perché è riscrivi.com. Riscrivi è il metodo di scrittura che ho creato, da cui poi ho realizzato anche un libro che lo include. Questo libro è disponibile in 100 copie e è solo per le 100 persone che parteciperanno all'evento di...
Adesso una copia, anche se non riesco a venire a me, me la metti da parte, vero?
Assolutamente, okay, ti faccio le fotocopie.
No, quelle già girano, veramente già ce l'ho, vorrei l'originale.
Senza,
ma qua, guarda, qua le bancarelle qui già ci sta pure i
sì, grandi, sì, magari sì. Fosse così, vorrebbe dire che si tratta di un best seller annunciato. Senza darvi troppi dettagli, perché sul sito ci sono dei video che spiegano il metodo, come lavora, per chi è adatto. Con, se volete partecipare, con il codice sconto semplice,
grande,
il codice sconto è semplice, vi dimezza il prezzo, ok? Cioè secco al 50%. Pensate a una lama che prende il prezzo, tac, e lo taglia a metà. Quindi da questo punto di vista andate a riscrivi.com. È un metodo di scrittura che ho pensato per il business, che è fatto per imparare a scrivere senza partire dal foglio bianco.
Alessio, non è detto che non ti faccia una sorpresa, però diciamo al momento non...
Però me la fai senza annunciarla, cioè ti ritrovo sul palco.
Cioè chiaramente tu ti fai da parte, perché se vengo
materializzi
certo.
Va bene. Io raccolgo, ci terrei molto, Francesco.
Ma io ancora non l'ho letto, ma sicuramente questo riscrivi mi avrai copiato sicuramente a destra e a sinistra, quindi
certo perché
so.
non ho scritto cose mie, ho riscritto cose
ricopia
di altri. Quindi, ad esempio, ricopia. Ho preso il tuo libro I segreti del web marketing immobiliare in cui ho fatto un contributo, e tra l'altro di cui non ho ancora ricevuto una copia a omaggio. Quando è che è uscito il libro?
Milioni di persone hanno quel libro e tu non ce l'hai, che l'hai hai scritto una parte.
Quando è uscito quel libro, Francesco?
Ormai mesi fa è riuscito quel libro.
Ci siamo visti una volta.
A novembre.
Ci siamo visti una volta a Milano.
Più di una volta. Avevi dietro quelle copie.
Quella
l'ho data a tutti tranne che a te.
Non me l'ha voluta dare, perché il giorno dopo forse doveva venderle a qualcuno.
No, è vero. Okay.
È vero, ragazzi. Ok. Comunque, chiuso, riscrivi.com, tutte le info, il codice sconto è semplice, vi dimezza al 50%.
Dai, poi lo mettiamo anche nelle note in descrizione, questo codice.
Crepi l'avarizia.
Ma
sì.
Chiuso. Alessio, però non hai detto una cosa, io spero che ci siano ancora posti nel momento in cui chi ci ascolta apprende questa notizia, perché i posti sono limitati, sono solo 100, giusto?
Sono 100, ne ho venduti quasi tre quarti, quindi raga, fate due conti.
Appena ascoltate il podcast, se siete ancora prima del 30 settembre, andate subito a fare questa cosa. Però
ecco,
finite di ascoltare il podcast.
Potrebbe anche essere che dopo il 30 settembre andate sul sito riscrivi.com, potete acquistare e tornare indietro nel tempo e partecipare. C'è anche questa opzione che abbiamo inserito. È un'opzione di realtà aumentata con intelligenza artificiale.
Con ritorno al futuro, super cazzola, con scappellamento a destra o a sinistra, come se fosse Antani, oltretutto. Allora, va bene, bello. Comunque Cioè, mi ha detto chiaramente: Francesco, se vuoi che io ritorno a fare il podcast, intanto mi fai fare un marchettone che non si è visto mai da nessuna parte. Poi se ne parla se facciamo anche la 63. Così stanno le cose. Così sto messo io, ragazzi.
Grazie,
capito?
Dell'ospitalità.
Sto messo così.
Grazie
messo
della tua generosità.
E grazie al pazzo, con la
P. Grazie al pazzo. Grazie. Quindi al pazzo. No, vi ho fatto un piccolo riassunto di strumenti e approcci che utilizzo io. Non so tu invece, Francesco, da zero i tuoi contenuti, parlo di contenuti in forma scritta, sì. Come partono? Ti siedi lì al computer con dietro la banana oppure hai...
banana, i Minions. Allora, mi stai scassando i Minions oltretutto con questa storia. Ma in realtà è un mix di un processo un po' creativo, poi ognuno trova il suo, cioè noi possiamo solo dare degli spunti, indicare la soglia, ma poi sono loro che devono percorrerla, giusto Alessio?
Quindi, è chiaro.
Dopo questa citazione zen. È un po' un mix. Allora, per esempio, se tu entri nella modalità produttore di contenuti, ok? Quando il cervello si dice switcha, cioè passa da off a on nella fase produzione contenuti, qualsiasi cosa tu vedi nella vita quotidiana, anche quando prendi la macchina, il mezzo, entri in un negozio, vai a fare la spesa, potrebbe essere uno spunto, un'idea per creare un titolo di un contenuto che può essere, ripeto, non per forza scritto, audio, video, quello che volete voi, un'infografica. Quindi in quel momento di ispirazione, dove ti viene l'idea, perché evidentemente se ti viene l'ispirazione è un qualcosa che potrebbe essere interessante, tu te la scrivi, ok? Te la segni sopra le note del tuo telefonino, se preferisci la carta te la scrivi sull'agendina, se ti porti dietro sempre l'agendina. Evernote è un tool che ti aiuta molto a fare questo. Vero. Perché a differenza delle note, dove magari è un po' più complicato andare a ritrovare le cose passate, Evernote.com, che è un tool gratuito, ti permette di catalogarle per categorie. Quindi puoi creare una categoria per ogni tema e ogni diciamo articolo, ogni nota che scrivi ci puoi associare dei tag, quindi hai mille modi per poi andarli a ritrovare. Cioè, ti faccio un esempio, faccio un uso un po' improprio di Evernote. Mm-hmm. I tool che becco online quando sono sul computer me li salvo come segnalibro su Evernote e c'ha il tag tool, non so se lo fai.
Bellissimo.
Anche tu.
No, non lo faccio, è vero.
Per esempio, siti dove posso prendere le fotografie c'è il tag fotografie. Ok, fotografie gratis, per esempio. Dove
questo faccio brevissima parentesi su Evernote, che io mi rendo conto di sfruttare all'1% delle sue potenzialità. Ma ho letto un articolo che spiegava proprio come Evernote fosse davvero uno strumento potente per aiutare il nostro lavoro, perché replica nella sua organizzazione di gestione dei dati quello che noi facciamo in automatico nel nostro cervello quando gestiamo le informazioni. Quindi se impariamo quelle due o tre funzioni che lui ha, in assoluto diventa una fotocopia, no, della nostra mente per archiviare idee, ritrovarle e tutto avviene in maniera più naturale. In effetti, e mi riprometto sempre, adesso mi metto lì e mi studio due o tre funzioni, ho messo l'app sul telefono, però tante volte, oggettivamente, la pigrizia, apriamo una mail in bozza e scrivo un'idea, e poi mi ritrovo con 1200 mail in bozza che non so, lì dentro ci sarà tantissima roba preziosa.
Gmail non è fatto per aiutarti a ritrovare le cose,
chiaro,
cioè lo puoi fare, ma è un po' più macchinoso. Evernote, tra le altre cose, ti permette, ad esempio, leggo un articolo molto interessante, me lo posso scaricare completamente, cioè ti fa scaricare completamente la pagina, pure se quell'articolo poi verrà tolto, a te rimane.
Bella questa cosa.
Anche i PDF, Alessio.
Io ne uso un'altra, Francesco. Un'altra funzione di Evernote che mi sembra si chiami Clear View o una cosa del genere. Il suo loghettino è una sorta di lampada da scrivania. E cosa fa? In qualsiasi sito tu sia, funziona da desktop, non so se ci sia anche su mobile, in qualsiasi sito tu ti trovi...
È un'estensione di Chrome, per caso?
Sì, è un'estensione di Chrome. Okay. Clearly di Evernote. Sì. Tu clicchi quell'icona e lui ti fa vedere quella pagina con una formattazione di testo sempre uguale, tirando via tutte
le
formattazioni. Cioè tu vedi un
PDF... Quindi
fa
chiarezza, cioè ti si concentra sul contenuto. Bellissimo.
Esatto, esattamente. Io per leggere, specialmente oggi ci sono dei siti di informazione che sono un labirinto, no? E devo dire, acquisire delle informazioni, leggere, è una parte fondamentale per creare dei contenuti.
Assolutamente.
Stiamo facendo, non so, un articolo che analizza i 10 tool più potenti.
Ci vuole l'input, ci vuole l'output, cioè qualcosa deve entrare prima di uscire, altrimenti...
Solo che col casino che c'è online, con l'usabilità che hanno certi siti, quell'input può durare anni perché ci perdiamo nei meandri.
No, bisogna essere bravi a carpire quelle cose veramente importanti.
Cioè, Clearly, potentissima, è di Evernote, io ce l'ho dentro a Chrome.
Ma infatti, guarda, mi hai dato un'idea. Un'altra grande cosa che si può fare, molto interessante, siccome c'è tutta questa valanga di contenuti, non è che per forza io devo scrivere da zero di mio pugno, cioè io posso anche fare una sintesi delle cose più interessanti che c'è sul mio settore, che scrivono altri, cioè potrei fare anche questo volendo, se proprio uno ha il problema, dici ma da dove inizio? Allora parti da chi ha già scritto, citi la fonte, magari da persone autorevoli, inizi con persone autorevoli. E questo è un ottimo modo per produrre, un'altra idea per produrre contenuti.
È un ottimo servizio che facciamo agli altri. Oggi la difficoltà è quella di scremare i contenuti validi. Se tu li hai già individuati, già hai qualcosa da offrire al prossimo, anche se non li hai iscritti.
Cioè, hai fatto per lui quel lavoro costa tempo e competenza, perché io con la mia competenza so cosa è buono e cosa non è buono, perché è il mio mestiere, è il mio settore, ti do in pasto le cose migliori. No? È un po' come se fosse una recensione di un ristorante, diciamo, no? Ti dico qual è la cosa più buona da consumare per quanto riguarda un contenuto.
D'altronde, quella cosa che faccio su Telegram tutte le mattine, in buona sostanza, è questa. Io scelgo un articolo che secondo me è significativo e interessante sul content marketing, ma non l'ho scritto io, di solito...
E magari un articolo in inglese e tu ne parli
sempre,
in italiano. Ecco,
in
vedi, questa è un'altra cosa interessante. Cioè, se conoscete l'inglese, avete un potenziale enorme. Perché semplicemente traducete e fate la sintesi.
Qualcuno mi scrive, ma non ci sono anche in italiano? Purtroppo no, nel senso che in italiano sul content marketing sono quelli che scrivo io. Cioè, adesso non per dire, però c'è poca roba in italiano, no, sulla tematica del content marketing. E quindi io faccio già quel lavoro lì e mi rendo conto che quello che per me è naturale, ecco qui, sfruttare un effetto leva nella produzione di contenuti. Quello che per noi è naturale, per altri diventa prezioso. Tu hai una capacità di analisi molto veloce per
tu la dai per scontata, invece sì.
La rivendi agli altri. Non dobbiamo scrivere la Divina Commedia, cioè non è una sfida, hai capito, così faraonica, sì. Dobbiamo creare un'opera, eccetera. Certo, ci va dell'impegno, ci va del tempo, ma sfruttiamo quelle che sono già le nostre competenze. D'altronde il contenuto è uno specchio che funziona poi in maniera scalabile di quello che noi abbiamo già nella testa, e quindi non è che dobbiamo inventarci tanto qualcosa di nuovo, Francesco.
Certo, è chiaro che va da sé, bisogna avere delle competenze, cioè non è che scrivi contenuti su cose che non sai, e quello non va bene. Quindi dov'è che tu porti valore? Porti valore scrivendo di cose che conosci bene. Questo lo diamo per scontato, chiaramente, quindi si presume che se fai quel mestiere da almeno 10 anni, 5 anni, ne sai più di chiunque altro tuo cliente, normalmente,
chiaro.
No? Quindi
chiaro.
Già hai tanto da dare, non serve che tu sia la persona più autorevole, più informata su quel tema, no, basta che tu ne sappia più del 50% dell'interesse delle persone,
è già
tantissimo, perché tu per un 50% stai creando valore. Cose interessanti. Allora, un altro strumento che puoi usare similmente ad Evernote ed è molto più semplice e che uso principalmente per scrivere l'articolo è Google Drive, quindi Google Documents.
Vero.
La suite
Vero.
Google Drive ti permette di avere praticamente l'office, no? Dove hai il foglio Excel, dove hai il foglio Word, e tu puoi creare semplicemente una scaletta di temi da trattare in un documento. E poi il consiglio che vi do è di scrivere l'articolo non direttamente nel blog, magari probabilmente è un WordPress nella maggior parte dei casi, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa, potresti perdere il contenuto mentre lo scrivi. Scriverlo su Google Documents, quello salva automaticamente qualsiasi cosa scrivete, qualsiasi cosa succede, ti stacca, tuo figlio passa e ti stacca la spina del computer, tu non perdi quello che hai fatto e comunque c'hai un contenuto, c'hai una copia di quel contenuto da un'altra parte, che è sempre una cosa buona.
E qua entriamo in un approccio di lavoro che secondo me è prezioso. Io, uso praticamente solo Google Documents anche per una questione di comodità, perché poi diventa un contenuto in cloud, accedi da qualsiasi dispositivo e lo condividi con chi vuoi e ci lavorate assieme. Chiusa parentesi sull'aspetto pratico. La riflessione che hai fatto sul fatto di non pubblicare, di non scrivere direttamente su WordPress o dove andranno le cose, è davvero preziosa per la produzione di contenuti, perché ci obbliga a lavorare in un posto, in una modalità preparativa, esatto, eccetera, e poi a portare questa cosa altrove. Ecco, il fatto che ci sia questo passaggio ci abitua ancora di più a rileggerla, a rivederla, a metterla a posto. Io, per tutti i contenuti che faccio molto corposi, anche le risposte ai commenti che do, che sono molto corpose, su Content Marketing Italia, al gruppo Facebook, non le scrivo direttamente su Facebook, le scrivo altrove, in Google Documents, poi prendo quel testo e lo riporto là. Perché? Perché voglio avere più controllo, voglio rileggerlo meglio e poi lo riporto là. D'altronde sono contenuti fatti e finiti. Te ne accorgi subito quando un contenuto è stato scritto al volo, di fretta, senza essere revisionato. Parlo anche dei social, perché non ha formattazione, tutte le righe attaccate. A volte
no, la formattazione è importantissima.
A carenza proprio di
è forma. Il vestito del tuo contenuto, la formattazione. Cioè, se è un testo, non puoi, tanto è importante solo il contenuto. No, è importante anche come lo metti quel contenuto, perché se è un muro di testo non è per niente digeribile, è un mattone, è un cinghiale sullo stomaco. Quindi bisogna dare molto spazio, white space, che dicono quelli bravi, non io.
È vero.
Quindi ogni tre righe, quattro righe, o almeno ogni concetto lo vai a spaziare. Lo fai respirare. Un'altra cosa interessante, e chiudiamo con i tool, è le mappe mentali, che in realtà io uso per tantissime cose. Ogni progetto che devo creare parto dalla carta. La prima cosa che faccio è prendo un foglio bianco, faccio un cerchio al centro, ci scrivo il tema di quel progetto, che potrebbe essere contenuti per il mio blog, e traccio ogni riga, c'ha una categoria, un tema. Ogni tema poi c'ha 1, 2, 3, 4 titoli. Cioè, se io tiro fuori 10 categorie e metto 4 titoli per categoria, o 5, io ho fatto 50 articoli. E questo è un lavoro che veramente ti metti, lo fai in 2 ore. In 1 ora e mezza ti puoi fare il piano, che poi vai a rifinire, vai a migliorare nel tempo, di un anno. Perché stiamo parlando di 4 un articolo a settimana, che è un signor calendario editoriale per un imprenditore, no? Per uno che di mestiere non fa content marketing. Quindi il tool poi online ce ne sono tantissimi. Io uso mindmeister.com, che abbiamo citato diverse volte, che ti permette di creare queste mappe sul computer. La cosa comoda qual è? Che ce l'hai sempre lì, perché i fogli volanti poi si perdono.
Vero.
E soprattutto puoi andare lì, modificare, cancellare, riscrivi.
Bravo,
e quindi
bravo,
è molto comodo, ti permette di creare le cartelle, i vari progetti, e si può integrare con le cartelle di Google Drive, quindi ti ritrovi tutto in un unico posto. Magari
bellissimo.
C'hai c'hai l'elenco testuale dei temi, poi c'hai la mappa mentale sempre dentro la stessa cartella di Google Drive, e insomma così hai, diciamo, una bella cassetta degli attrezzi senza spendere un euro, e sono strumenti utilissimi.
Bellissimo. Ottimi tool, ottimi spunti. Secondo me già con questi, diciamo, partendo da zero, la differenza tra apro un foglio di Word e scrivo qualcosa, oppure seguire, ma anche a seconda di quella che è la vostra sensibilità, alcuni di questi consigli, perché poi, come detto, devono anche adattarsi un po' con quella che è la nostra indole, e quindi c'è poco da fare. È un po' come il discorso di prima di Evernote, piano piano adesso mi forzerò a utilizzarlo sempre di più, però ovviamente poi c'è anche la vita di tutti i giorni, eccetera. Però tra non fare nulla e già adottare alcune di queste cose c'è un'enorme differenza. Mi interessava, Francesco, confrontarmi con te su una fase che per me, ad esempio, è fondamentale. È la fase in cui ho scritto tutto quello che devo fare, diciamo, è già nella sua versione definitiva, ma poi vado a rileggerlo, vado a fare dell'editing, vado a fare delle correzioni, che è come se prima, nel momento della scrittura, quelle robe io non riuscivo a vederle.
È vero.
E poi improvvisamente dici, no, cazzo, questa cosa
è
non
grezzo,
può stare...
è un contenuto grezzo inizialmente, cioè magari è già buono,
è già buono,
tu lo puoi migliorare.
Cioè, stiamo parlando di quando il contenuto arriva ad assumere una forma per cui sarebbe pubblicabile.
Sì,
okay?
Sì.
Però nel rileggerlo, anche la tua sensibilità di scrittore, di autore, dice no, questa cosa qua così non funziona
ma
bene.
Magari fai una semplice cosa per dire la formattazione. Cioè, non ci penso all'inizio, la curo dopo. Ed è giusto così, cioè, mentre scrivo devo scrivere. In quella fase non sto a pensare la forma, ok? Scrivo, butto giù. Poi, magari in una seconda fase, guardo solo la formattazione. In una terza fase, guardo la SEO, guardo il discorso motori di ricerca. Cioè, qual è la parola chiave che posso usare che è più cercata rispetto ad un'altra? È meglio metterla in grassetto, meglio metterla subito all'inizio, metterla nel titolo, metterla nelle prime 100 righe, no? Questi sono consigli che danno i SEO dell'articolo, di modo che Google capisce subito qual è il tema. È il caso di mettere delle parole correlate che girano attorno alla parola chiave principale. Cioè, sono cose semplici alla fine, se le capisci un attimino, che puoi fare bene dopo, perché le stai facendo in una seconda fase. Il contenuto è creato, dopo ti preoccupi del resto, come ad esempio trovare una foto in tema, perché dopo che lo hai scritto il contenuto, è definito il tema, puoi trovare la foto adatta. Fare il contrario, magari. E stessa cosa vale con il titolo. Cioè, tu inizialmente scrivi un titolo, poi scrivi il contenuto, e magari è un po' variato il focus del contenuto, ed è dopo puoi dare il titolo esatto, giusto, perfetto, solo dopo che hai scritto il contenuto.
Due cose che mi aiutano molto quando rileggo i miei contenuti, a seconda della tipologia di contenuto. Quando parliamo di email, come dicevi tu prima, si può fare contenuto, content marketing, o comunque, insomma, scrivere certo. Cose importanti anche attraverso l'email. Quello che faccio nella rilettura è inviarmi ovviamente un test di quell'email, quindi siamo già dentro al programma di newsletter, me lo invio, ma non lo leggo sul computer, lo leggo sul telefono in un altro spazio. Cioè esco da quello che è il mio spazio di lavoro. Ma è una cosa banale, ma che aiuta tantissimo. Sì. Questo per due motivi. Beh, il primo è che la maggior parte delle persone vedranno quella comunicazione sul telefono, e quindi io voglio vederla come la vedranno loro. Due, proprio vederlo in un altro formato, dentro al telefono, eccetera, mi fa notare delle cose che a computer è come se non fossero visibili. Non parlo,
è vero.
Cioè proprio il concetto non fluisce, questa frase è troppo secca, eccetera, eccetera. Quindi una modalità è sempre quella. La seconda modalità, per testi molto più corposi, il libro sicuramente, ma anche per cose non così corpose come un libro, però stampo su carta e anche lì vado in un altro spazio. Questo mi aiuta tantissimo. Quindi rileggere un testo su carta. Se fai un articolo lungo di 4.000 parole, probabilmente stamparlo su carta può aiutarti. Può aiutarti, e tra l'altro devo dire che anche la funzione di correzione che hai a disposizione con la carta, che a quel punto è una penna e non è più il cursore che si muove, ti obbliga a fare delle riflessioni diverse. Ad esempio cerchi oppure cancelli, non potendo intervenire subito sei più orientato a individuare proprio delle correzioni che sono importanti, no? Invece è un po' come se fosse tutto un gioco quando sei ancora dentro nell'editor di testo, tanto puoi cambiare tutto quando vuoi e allora fai le cose un po' più alla leggera. Invece quando è un po' come chi scriveva 50 anni fa con la macchina da scrivere, doveva pensarci bene prima di scrivere qualcosa, perché non poteva permettersi il lusso poi di cancellare. Lo stesso quando correggiamo su carta, per me è fondamentale. Mi accorgo che riesco a avere una concentrazione molto più alta,
che è quello che ti fanno fare gli editori quando ti fanno revisionare il libro. Vogliono
assolutamente
su carta, assolutamente. La revisione la
su
voglio.
Carta. Su carta, è vero, ultima revisione mi hanno portato un plico di roba stampata del libro e con le note a mano. Quindi verissimo da questo punto di vista, e davvero mi sono accorto che un testo potrei rileggerlo 10 volte a monitor e vedere molti meno errori di quelli che vedo rileggendolo su carta stampato.
Però ora non vorrei spaventare, cioè questo sarebbe l'ottimo, cioè fare tutto questo è buono. Però ragazzi, piuttosto che non farlo, meglio farlo anche con qualche errore, cioè fate contenuti, non vi spaventate.
Però ragazzi, fatela questa prova. Un
sì, no, è sempre meglio stampare. Sì.
Ma uno di quelli che avete già fatto, stampatelo su carta, andate in un'altra stanza dove non c'è il computer e lo rileggete e prendete la matita e fate i segni dove c'è qualcosa che non va.
Sì, sì,
quella
sì.
Roba...
Penna rossa.
Esatto, penna rossa, bravo, cattivo.
E poi alla fine vi date pure il voto, tipo bene ma non benissimo.
Bene, esatto, migliorabile. Ecco, quella roba non riuscivate a vederla su computer, quindi prezioso. Va bene. Francesco, ti eri appuntato qualche altro consiglio saggio?
No, allora, abbiamo parlato, diciamo, di condiviso i nostri sistemi che utilizziamo per creare i contenuti, in particolar modo ci siamo concentrati su quello scritto, perché per una serie di motivi è chiaro che ogni formato, in linea di massima queste informazioni possono essere riutilizzabili per qualsiasi formato, però dalla sua il testo scritto ti dà una serie di vantaggi. Uno è i motori di ricerca, quindi è più pratico, lo puoi produrre in qualsiasi momento, mentre registrare un video devi stare con la luce giusta, ci deve stare silenzio dove lo stai registrando, non che non vada bene, però tante volte non è la cosa più pratica da fare, quindi il contenuto sicuramente ti dà una serie di vantaggi. E io, se dovessi iniziare oggi a fare content marketing, inizierei dalla parola scritta, perché poi se vuoi iniziare a fare i video hai già un canovaccio, hai già degli articoli, che è esattamente quello che abbiamo fatto noi per fare i primi test di questo podcast. Ti ricordi, Alessio? Buttiamoci, allora, prendiamo qualche articolo e commentiamolo e parliamone. Sì, diventa molto molto più facile farci su un podcast, farci su dei video, perché hai già il contenuto. Tutti i contenuti che vediamo in televisione, al cinema, vengono prima scritti e poi vengono interpretati, quindi si parte sempre dalla scrittura, quindi sicuramente consiglierei di partire da lì. Non abbiamo parlato dei vantaggi dello scrivere contenuti e di farsi il mazzo per scriverli, ne abbiamo parlato però già in altre puntate, quindi non so se vogliamo
Francesco, era una puntata più pratica.
Non era questo il tema, però magari uno si spaventa e dice però mamma mia quante cose, cioè devo imparare una nuova competenza. Sì, è veramente, è come dire voglio imparare a giocare a tennis, vai, prendi le lezioni, fatti l'attrezzatura, sii costante e se pratichi diventerai bravo. La stessa cosa è qui, non è che un giorno prendi, ti metti, fai un articolo, siccome poi non sei diventato ricco, non hai aumentato il fatturato del 200%, dici vabbè no, questa cosa non funziona. No, è una cosa su cui bisogna investire, ma come abbiamo già detto tante volte, ti crea una serie di ti abilita a fare tutta un'altra serie di cose, diventi più bravo in tutto, diventi più bravo nella vendita, diventi più bravo nelle PR, cioè diventi più bravo nel comunicare, e comunicare oggi sappiamo che è una cosa un tantino importante, soprattutto mantenere alta l'attenzione e attirare l'attenzione delle persone. Cascasse vero. Un meteorite se ho detto una stupidaggine.
No, è proprio così. Bene, allora io in conclusione ricorderei i nostri presidi, i presidi di marketing semplice sul web, e stiamo parlando del gruppo Facebook con 1601 membri, ok? Questo è l'ultimo aggiornamento secondo la questura.
Sì, secondo la questura.
E potete iscrivervi cercando marketing semplice all'interno di Facebook, il sito che è marketingsemplice.it, ragazzi, .it. Dove si può iscrivere alla newsletter, e visto che ne abbiamo parlato prima, riscrivi.com, che è il sito del metodo di scrittura a cui abbiamo accennato oggi. L'evento sarà il 30 settembre con il
2017,
chiaro. E con il codice sconto semplice potete dimezzare il prezzo che vedete sul sito. È un regalo che faccio solo a te, Francesco.
Grazie,
e agli altri
Alessio.
600 podcast che mi hanno intervistato.
Sarei curioso di conoscere gli altri codici. Abbiamo dei ringraziamenti da fare, Alessio, nonostante il tuo tentativo di boicottaggio, ma poi hai capito che non facendo più puntate con me arrivavano meno contatti, contratti,
vero.
E ti sei piegato, anche se hai fatto un po' l'arrogante perché hai preteso delle condizioni, vabbè, capestro. Lasciamo
ringraziamo.
Allora, titolo: bravi, da Leonardo Cascio, le leggo perché sono brevi, molto chiari, simpatici e informali, tra parentesi la leggerezza non guasta, continuate così. Poi altro del 15 giugno, contenuti e simpatia, da Dederoro 1, bel podcast, i contenuti di buon livello e la simpatia impareggiabile dei due speaker lo rendono unico in rete. Grazie, bellissimo,
grazie,
bellissimo,
grazie
commento.
Grazie mille.
Alessio, di riscrivi ne hai parlato, il momento triste non lo abbiamo preparato, io non so se ti senti ispirato,
direi...
No, lo rimandiamo, allora momento triste rimandato alla puntata numero 63, puntata dal quale non so se poi ce ne sarà un seguito, perché io andrò a Milano e lì tutto potrà potrà succedere.
È tutto un punto di domanda.
È tutto un punto di domanda e faremo sicuramente il momento triste, perché poi stando a contatto con Alessio di cose di cui piangere ce ne saranno davvero tante. Quindi possiamo dire che per oggi è tutto. A voi studio, un saluto da Francesco Bersani e da
Alessio Beltrami.
Alla prossima, ciao!
Bye bye!